Radio 3 Lezioni di Musica. Carlo Boccadoro, Magister Perotinus, Beata Viscera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. La lezione di musica di oggi ci porta indietro nel tempo, di parecchi secoli. Dobbiamo immaginare di essere in Francia, precisamente a Parigi, in pieno Medioevo, fra la fine del 1100 e la prima metà del 1200. In questi anni a Parigi si forma una scuola di musicisti, di compositori, che verrà detta la scuola di Notre-Dame. I musicisti sono parecchi, ma a noi resteranno solamente i nomi di due di questi musicisti, che sono Leoninus e Perotinus. Noi abbiamo notizie di questi due musicisti grazie a un trattato scritto da uno studente inglese dell'Università di Parigi che si firmava come Anonymous Four, che scrive nel suo trattato, appunto, Leoninus era un eccellente compositore di organum, che ha compilato un grande libro che in effetti esiste, che si chiama appunto il Magnus Liber Organi, che è una raccolta di canti per il servizio liturgico, e che fu in uso appunto a Notre Dame anche quando arrivò l'altra figura di compositore di cui abbiamo notizia, che è Perotinus. La musica di questi anni ha un fascino straordinario tuttora oggi e anche molte implicazioni per la musica contemporanea di certi autori di oggi. Ma cos'è esattamente? Qual è la differenza? In cosa consiste l'importanza di questi due compositori? Prima dell'arrivo della scuola di Notre Dame, naturalmente la musica non era polifonica, era il cosiddetto cantus planus, il canto gregoriano, cioè la linea era una sola che veniva intonata all'unisono da più voci, oppure da una sola, come nel caso delle melodie appunto di chiesa, però non c'era l'idea di far cantare più linee contemporaneamente che si muovevano fra di loro in maniera diversa. Il primo è stato proprio Leoninus in questo Magnus Liber Organi, dove ha immaginato appunto una composizione che si chiamava Organum. E come funziona questa composizione? Funziona che c'è una linea di base che si chiama tenor, che canta in effetti le melodie di alcuni canti gregoriani come quelli che si potevano ascoltare in precedenza, ma li canta a una lentezza assoluta, cioè prima una nota che magari poteva durare un secondo, due secondi all'interno della melodia viene allungata magari per 30 secondi e poi si passa alla seconda nota di questo cantus originale. Quindi serve da base, da bordone. Sopra questa melodia, che è talmente lenta da non essere più riconoscibile in quanto tale, ma appunto diventa un sostegno, sopra si svolge una seconda voce che appunto si muove con ritmi più rapidi. Nel caso di Leoninus, naturalmente, c'era l'organum duplum, quindi c'erano solo due parti. Quando arriva Perotinus dopo, che è un compositore che è morto intorno al 1230, quindi è diciamo della generazione dopo, lui è il primo compositore di cui noi abbiamo notizia che abbia scritto a tre o quattro voci, quindi i cosiddetti organum triplum e quadruplum. Anche in queste composizioni c'è appunto un tenor, una specie di bordone lentissimo che si muove diciamo con una velocità da ghiacciaio, sopra il quale però Perotinus fa muovere con grande abilità 3-4 voci diverse che si intrecciano al doppio, al triplo, al quadruplo della velocità. Questa tecnica, perché dico che ha implicazioni anche per la musica di oggi? Perché è la stessa che è stata utilizzata da uno dei più grandi autori viventi di oggi, che è Steve Reich, uno dei maestri del minimalismo, che proprio a Perotinus disse di essersi ispirato, perché nella musica di Steve Reich anche abbiamo una linea di base lenta o una linea armonica di serie di accordi molto lenta, sopra la quale invece si sviluppano delle figure che si incastrano contrapuntisticamente a velocità doppia, tripla e quadrupla. È proprio la stessa tecnica. Naturalmente il risultato poi da sentire è diverso, però idealmente lui considera Perotinus uno dei suoi grandi maestri. Noi appunto non sappiamo poi quanti altri musicisti ci fossero in questa scuola di Notre Dame. C'è da dire che grazie a loro comunque si comincia a sviluppare l'idea della polifonia e anche si comincia a sviluppare un nuovo tipo di notazione musicale, perché prima la musica naturalmente non era tutta scritta, molte cose erano tramandate a memoria, oralmente. Naturalmente quando si cominciano ad avere 3-4 parti melodiche diverse che si incastrano fra di loro, questo non è più possibile. Quindi loro avevano inventato poi con un sistema di sei modi ritmici un modo per poter scrivere su carta e poter fissare le composizioni. Naturalmente poi per gli esecutori moderni è comunque molto complicato riuscire a decifrare esattamente questi modi ritmici, quindi c'è sempre una, come dire, una percentuale di incertezza su come esattamente suonassero queste musiche, però ci si può avvicinare parecchio. Tra l'altro ci sono due tipi ben distinti di lavori scritti da Perotinus. Ci sono gli organi, con questa musica, come dicevamo, a doppia velocità, quindi con la base molto ferma e sopra invece un contrappunto molto complesso. E poi un altro tipo di composizione che invece si chiama discanto, in cui invece tutte le parti si muovono con lo stesso ritmo, in maniera omoritmica. Sono due stili ben distinti e oggi ascolteremo esempi di entrambi. Cominciamo con un organum forse fra i più celebri in assoluto, che si chiama Viderunt Omnes. Fra l'altro questo brano ha la caratteristica di essere il primo brano musicale di cui noi abbiamo la certezza assoluta della prima esecuzione in tutta la storia della musica, fin come ci è arrivata, perché dalle carte dell'epoca risulta che questo brano fu eseguito nella cattedrale di Notre Dame a Parigi il giorno di Natale del 1198. Come sotto la prima nota, che è la nota, diciamo, del canto gregoriano, venga tenuta per tantissimo tempo ferma, immobile, mentre sopra ci sono già tre voci che si intrecciano a velocità diversa. È una vera e propria rete di contrappunti, sempre diversi. Come vedete sotto, dopo quasi un minuto d'orologio, siamo passati alla seconda nota di sostegno del tenore. Cioè abbiamo saltato, la prima nota è durata quasi un minuto, proprio come succede nella musica minimalista di Steve Reich. Naturalmente per poter apprezzare questa musica è un po' come se si dovesse ascoltare della musica indiana, una musica dove non c'è sviluppo armonico, naturalmente non esisteva l'idea dell'armonia, queste prime polifonie. Quello su cui bisogna concentrare proprio l'ascolto è su questa quantità di dettagli di queste voci che si intrecciano ogni volta in maniera leggermente diversa. Vedete con quanta fantasia, con quanta immaginazione Perotinus riesce a variare un materiale appunto che è armonicamente statico, non c'è, siamo sempre fermi sulla stessa nota di base, eppure basta queste micro variazioni così diverse per far sì che l'ascolto sia sempre interessante, molto affascinante. Vedete che quando si arriva alla fine delle parole poi si crea una specie di cadenza con tutte le voci all'unisono. Qui si ritorna nello stile precedente, cioè quello del cantus planus, quello del canto gregoriano. Sentite che c'è un'unica voce all'unisono che svolge tutta la melodia. Così si crea un contrasto fra queste parti monodiche, diciamo così, e quelle invece polifoniche che si sentono dopo. Adesso, la prima nota di questa frase che abbiamo sentito, così ampia, di carattere monodico, diventa di nuovo il tenor per lo svolgersi dei contrappunti dell'organo, la seconda parte dell'organo. Questo brano è molto lungo, dura quasi 12 minuti, naturalmente non abbiamo modo di farvelo sentire per intero, però almeno le prime tre sezioni per capire come funziona il meccanismo che sta alla base di questa composizione. Se voi fate caso, come era anche nel primo verso, all'inizio il contrappunto a tre si muove in ambiti piuttosto limitati e poi man mano che si va avanti si espande melodicamente fino ad raggiungere un'ampiezza sempre maggiore. Il testo delle prime frasi che stiamo ascoltando è Viderunt omnes fines terre salutare dei nostri. Musica ancora oggi di un fascino straordinario, non solo dal punto di vista contrapuntistico teorico, ma anche da ascoltare queste melodie che continuamente vanno avanti e si intrecciano fra di loro, creano una musica quasi senza tempo. Non a caso questa è una musica che oggi ha avuto, diciamo, negli ultimi 30 anni un grandissimo ritorno di successo e di interesse da parte del pubblico, sia il canto gregoriano che questa musica del primo medioevo. Sentite che in questa parte il tenor è fermo mentre si muovono tutte le altre quattro voci in movimento, ma sotto non c'è più la nota che faceva da, diciamo, da bordone come nella prima parte. Invece qui, nella terza sezione, sulla parola salutare, siamo saliti ancora una terza nota al basso, diventa sempre più acuta, e anche le voci del contrappunto sono sempre più in alto, diventano sempre più luminose, sentite. Questa parte è una parte un po' in alternanza, cioè ci sono dei momenti in cui il tenor rimane e altri in cui il tenor si ferma e lascia le quattro voci, però poi rientra. È una specie di incrocio fra quello che abbiamo sentito nel primo verso e nel secondo. Caso anche che il compositore più celebre oggi, più eseguito in tutto il mondo, sia Arvo Pärt, che è un compositore che si rifà per molti versi alle tecniche del primo Medioevo, in particolare proprio a questi incastri polifonici, di micropolifonie, dove ci sono pochissimi intervalli che si scontrano anche a distanza molto ravvicinata, creando un effetto arcaico, no? Di qualcosa che è presente ma allo stesso tempo ci ricorda qualcosa di molto lontano. Ecco, qui sta finendo l'ultima frase del testo, che è ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. A volte si scambiano le parti, nel senso che la parte superiore tiene la nota lunga e ci sono dei contrappunti che si muovono invece fra basso, baritono e tenore. A volte invece è sempre il baritono che ritorna a essere la nota lunga. Quindi Perotino fa un continuo scambio. Paul Hillier, il grande esecutore, fra l'altro state ascoltando in questa magnifica esecuzione, le definisce delle figure contrappuntistiche caleidoscopiche, perché è vero, ogni volta sono leggermente diverse. Qui si ritorna di nuovo alla melodia gregoriana, alla monodia, sulla quale poi viene costruita anche l'ultima. Adesso possiamo tranquillamente sfumare, perché qui avanti ancora parecchio. Volevo farvi sentire invece un esempio molto più breve, un brano che non dura neanche due minuti, si chiama Isaias Cecinit, che è invece un esempio di discanto, dove tutte le, sentirete, non c'è il tenor che tiene lungo e non ci sono tutti questi incastri, ma ci sono le voci che cantano tutte con lo stesso ritmo assieme, in maniera omoritmica. Ecco, oltre alla differenza musicale, che è piuttosto evidente, cioè qui sono tutte parti che si muovono assieme, la differenza fra l'organum e il discanto era anche di carattere. Mentre l'organum era principalmente musica di carattere liturgico e veniva utilizzata appunto durante le funzioni, e i suoi testi erano testi in prosa, la maggior parte dei discanti invece usava dei versi poetici che avevano spesso carattere religioso, in questo caso si parlava della storia di Isaia, però non necessariamente erano legati alle funzioni della liturgia. Potevano avere appunto testi di carattere diverso, anche se appunto di base poi si rimaneva sempre in ambito religioso. Erano di carattere molto diverso anche come stile. Poi ci sono dei casi come nella monodia, di cui volevo farvi sentire una parte, che si chiama Beata Viscera, che è un brano di carattere appunto mariano, dedicato alla Madonna e al frutto beato del suo ventre. E in questo caso abbiamo sempre il tenor di base, che fa un po' da bordone, ma l'interesse principale è proprio sulla melodia e c'è meno attività polifonica. Quindi volevo farvi sentire l'inizio di questo brano, che è un brano fra l'altro molto celebre di Perotinus, che si chiama Beata Viscera. Ecco, sentite che le voci in basso preparano. Anche questa è una cosa che c'è in comune, una cosa piuttosto curiosa, nella musica indiana, no? Ci sono questi bordoni fatti con gli strumenti sopra il quale si svolge poi il tema principale. Questa è una delle ultime pagine che ci restano di Perotinus, perché è un brano che più o meno è stato datato come 1220 e Perotinus è morto nel 1230, quindi è uno dei lavori dell'ultimo periodo della sua attività. Quello che è veramente straordinario di questa musica è la capacità di l'intensità che si dà a ogni nota, che riesce a sostenere l'interesse, che non diventa mai monotona. Ed è la stessa cosa che succede ad esempio nella musica di un'altra straordinaria compositrice di questo periodo, che è Hildegard von Bingen. Sono questi bellissimi pezzi per voce sola, che sono anche molto lunghi, ma la cui tensione fra un intervallo e l'altro, la linea melodica, è scritta in maniera tale da essere sempre interessante, sempre espressiva, sempre affascinante, anche oggi, a secoli di distanza. E credo che il lavoro di un musicista proprio come Pärt, come Reich, sia proprio quello di cercare di recuperare questa intensità attraverso l'uso di poche note, appunto di far sì che ogni nota risplenda di una luminosità particolare e abbia un'intensità particolare attraverso un materiale che apparentemente è molto semplice, quasi minimo, appunto. Credo non sia un caso che proprio dopo la grande complessità delle avanguardie europee degli anni 60 e 70 siano nati quegli stili che si rifanno in qualche modo a questa musica, cioè proprio questo desiderio di eliminare tutta l'eccessiva complessità al punto di saturazione a cui era arrivata anche un certo tipo di avanguardia, per ripartire proprio dal cercare di dar significato a pochi suoni, a poche note, e a far sì che l'ascolto sia sempre interessato anche senza bisogno di grandissimi mezzi, ad esempio orchestrali, no? Voi pensate che appunto la maggior parte dei brani di Pärt sono per voci o per voci archi, cioè il materiale è piccolo anche dal punto di vista della strumentazione. Ecco, questo desiderio di chiarezza, di purezza, di luminosità, che non va naturalmente interpretato in senso retrogrado, ma appunto come una volontà di ripartire da capo, ha naturalmente trovato in questi musicisti una fonte di ispirazione ben precisa, perché musicisti appunto come il De Gardo, Perotinus e Leoninus sono dei maestri proprio di questo, maestri di ottenere il massimo dell'intensità da poche note. Spesso questi brani sono molto lunghi, quindi appunto in una trasmissione radiofonica non è possibile far ascoltare tutto il viaggio che questi musicisti riescono a farci fare attraverso poche note. Comunque io spero di avervi incuriosito, spero che voi vogliate continuare per conto vostro ad ascoltare questa bellissima musica. Io vi do appuntamento a un'altra lezione di musica. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3 Lezioni di Musica, a cura di Paola Damiani.